Salvatore, io ti voglio fare alcune domande, no? Così ho preso degli appunti. Dunque, anticamente, al tempo degli Etruschi, c'era la malaria a Campomare?
Non c'era. Non c'era per fatto, prima di tutto, oltre che gli Etruschi, come abbiamo visto, erano ingegneri idraulici espertissimi ed insegnarono ai romani l'arte per cui ancora in tutte le parti governate a Roma si trovano acquedotti, ponti, cose idrauliche, eccetera. Avevano i canali di irrigazione, i canali di scolo in modo che le acque piovane non marcissero nella pianura, supponiamo, del Campo de Mare o nell'agro romano, l'agro toscano, cioè degli Etruschi, al tempo di prima. Quando però Roma fu distrutta, praticamente perse il comando, le campagne furono abbandonate, i poveri contadini dovettero rifugiarsi sui monti, ecco perché noi troviamo i paeselli arroccati sopra i monti, eccetera, eccetera, no? Per difesa da questi barbari che andavano a Roma, vedevano, supponiamo, Cervete all'Aurelia, una città dove potevano rubare, eccetera, eccetera, venivano qua e si abbellivano. E quindi distrussero tutte quante le opere idrauliche che convogliavano le acque al mare e impedivano la malaria. Tutti mi chiamano Maremma, Maremma, ma io sono una Maremma amara. L'uccello che chi qui è perde la penna, lo damo chi qui è perde la dama. Cioè, Maremma deriva dalla parola spagnola marisma, che vuol dire palude, e le paludi prima non c'erano, perché tutto il litorale era costellato di villaggi, di porti. Noi abbiamo il porto di Alzio, prima, a De Turris, a Torre Flavia, qui vicino a Campo de Mare, ancora se ne vedono i resti di un altro, il grande porto di Pirgi a Santa Severa, il porto di Punicum, poi il porto di Civitavecchia fatto da Traiano, eccetera, eccetera. Quindi non poteva esserci la malaria. Poi anche perché c'era una fitta vegetazione, cioè era tutta alberata. Nel 1905 i Ruspoli e alcuni signori lombardi bonificarono Campo de Mare tagliando l'asco del cerreto. Quindi quella è una prova che lì era tutto quanto boschi. Dove sta l'albero è difficile che ci sia la malaria, in quanto se le acque vengono convogliate al mare, la vegetazione assume l'umidità, eccetera, e il covo della malaria viene distrutto.
Un'altra domanda che volevo farti è questa. Dove erano le case degli Etruschi?
La grande città di Cere, che secondo di Livio Strabone abbiamo visto, cioè Dionisio De Carnasso, è arrivata a 100.000 abitanti. 100.000 abitanti, però non si intende che tutte stessero tra la Valle della Mora e la Valle del Manganello,
Beh,
questo no.
come se fosse una
Tutto il
frazione.
territorio era circa 800 chilometri quadrati, cioè praticamente comprendeva fino al lago di Bracciano, la Tolfa, il confine tra Tarquinia e Cere era il fiume Migliore, come tra Veio, la città più vicina a Roma che fu distrutta dai romani, e Cere era l'Arrone, cioè l'emissario del lago di Bracciano. Dunque, gli Etruschi, qui
Le case degli Etruschi.
a Cervetri, osserviamo, la Boccetta tutti ce l'hanno presente, la Villa Bucchi tutti ce l'hanno presente, la villa dove stanno quelle bei pini, cedri del Libro, eccetera, eccetera, no? Lì c'è stava, praticamente la città di Cere era come una grande foglia di edera che aveva i lobi, cioè la foglia dove si ingrandiva era la Boccetta e la Villa Bucchi. Poi
La parte superiore.
si incassava dove ancora esistono le cantine qui del giardino, no? Lì c'era la mura, la porta principale, la porta del mare. E poi tra la valle del Manganello e la valle della Mola, lì esisteva la città e finiva appunto come la foglia, appunto a porta coperta. C'ha circa 200 ettari, su questi 200 ettari c'erano le case e le ville degli Etruschi, della Cera antica.
Perciò
Dice, ma è
anche dove
possibile?
stiamo adesso qui c'erano le case
Sì,
degli Etruschi.
difatti non ci sono mica le tombe qui. Adesso per esempio quando si scava, le belle arti scavano, non trovano mica le tombe, i cadaveri, i vasi, trovano le ville rustiche romane, le ville, le case, supponiamo quando hanno fatto la fogna qui in via Sant'Angelo, no? Tutti i pozzetti, cioè granai, celle frigorifere, bagni, mattoni, tende, tegole, eccetera, delle case diroccate, perché da 2000 anni fa, distrutti col fuoco, con i terremoti, eccetera, eccetera, dai barbari, oramai della città non resta più niente. Anche quelle che hanno costruito la casaccia a San Pietro, a San Nicola, eccetera, eccetera, San Nicola di Cervete, no, di quello della Tispoli, hanno trovato impiantiti di mosaici, di tubi di riscaldamento, perché riscaldavano pure le case, cioè c'erano cercapedine che portavano questi tubi di piombo, portavano il calore e facevano evaporare e riscaldavano l'ambiente. I mosaici, supponiamo, si trovano in tutti i campi, quando lavorano, tutte queste tessenine di mosaici, no, vuol dire che avevano le stanze fatte bene, cioè con pavimenti a mosaici, che è una ricchezza non indifferente. Poi, partendo, supponiamo, dalla piazza del monumento, dal monumento, no? Si va verso il cimitero, la Granarone, si gira, e lì erano tutte le mura che facevano il perimetro della città, poi le greppe di Sant'Angelo andavano là verso dove sta la cappelletta della strada che chiude giù a Sant'Antonio, via, e va giù al fiume, poi sono tutte mura, quella rupe non era che fosse naturale, cioè gli etruschi tagliavano il tubo a picco, come si vede, dove mancava ci mettevano i quadroni, come si vede, supponiamo, alla Bufala Reccia, dove mancava ci portavano grandi lastre di tufo in modo che venissero delle mura alte 10, 15, in alcune parti pure 20 metri, come sempre al Sarto della Carne, eccetera, eccetera, no? I punti più pericolosi. Poi c'erano le porte principali, per esempio Porta Coperta ancora si conosce, supponiamo, le altre porte si conoscono i tufi laterali, lì ci sono proprio i tufi, i quadroni di tufi, si chiama Porta Coperta, quella che va verso Castel Giuliano, la strada che porta sui monti Castel Giuliano, perché fino a tanti anni fa, cent'anni fa, i vecchi ricordano che c'era l'arco, cioè la coperta, questa porta era coperta, capito? Poi veniva giù e poi direi, adesso dove sta la via del lavatore? Non era interrotto, lì era tutto la rupe, c'era la porta segreta che girava sotto, ma le mura continuavano e dove sta la boccetta, cioè il paese medievale, quella era la roccaforte, cioè il punto più fortificato, come ce l'avevano tutto quanto, le città greche, le città etrusche, eccetera, eccetera, cioè dove in caso di pericolo si radunavano i guerrieri e i cittadini rimasti per l'estrema difesa.
Bene, dunque, e la terza domanda è questa. Io ho sentito parlare poco fa di papi etruschi. San Leone Magno ha detto che era un papa etrusco, ma c'erano anche altri papi etruschi?
Come
imperatori romani?
A dirlo così, vero, per ricordo questo qui. E dice Cicerone che nessun popolo antico fu religioso come quello etrusco. E difatti le tombe ce lo ricordano. Perché gli etruschi facevano le tombe eterne e le case fragili, praticamente? Perché avevano questa concezione, cioè mentre il corpo, il nostro corpo, purtroppo deperisce, invecchia e muore, l'anima deve vivere eternamente, cioè deve vivere. Loro avevano una specie di sopravvivenza come quella cristiana, con la differenza che noi crediamo nello spirito, cioè nella spiritualità dell'anima, quindi non mettiamo ai nostri morti, non mettiamo i cibi, i vasi, eccetera, eccetera, le ricchezze, eccetera, eccetera. Mentre loro mettevano perché l'anima dovesse trovarsi dentro le tombe come stesse in famiglia, usando quegli stessi oggetti che aveva usato durante la vita, no?
Ma torniamo ai papi.
Sì, ecco, dice Cicerone appunto, e tanto è vero, una prova che questa religiosità, questa similitudine tra la religione etrusca e la religione del cristianesimo è questa, che Cristo, dopo aver scelto Roma come centro della sua religione, no? Con San Pietro primo papa, il papa sarebbe il vescovo di Roma, primo papa, il secondo papa, niente di meno, dopo San Pietro, è Sallino, etrusco, alcuni dicono di Volterra, ma può essere benissimo di Cere, in quanto Cere deve aver accolto per forza San Pietro nelle sue peregrinazioni vicino a Roma, in quanto ci abbiamo la chiesa di San Pietro, il quartiere di San Pietro, perché prendono il nome da un santo che probabilmente aveva soggiornato lì. Per esempio, Ceri ha
per protettore San Felice Papa, che si dice pure che fosse un antipapa, cioè eletto contro un altro papa, eccetera, eccetera. Ora, secondo la storia, dice il Barogno, che San Felice Papa è Tecere Gladio Negato, cioè, e fu ucciso a Cere, cioè, per essere questo papa felice a Cere, vuol dire che c'era una sede, che c'era una comunità di cristiani tali che era degna di accogliere il papa. Come adesso supponiamo il papa, quando andavano in villeggiatura a Orvieto, eccetera, 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 doveva avere una certa importanza, una certa sicurezza, come l'ebbe. Un altro dei grandi papi etruschi che ricordo ancora è Salone Magno, l'abbiamo detto prima, cioè quello che con la semplice croce, alzando la croce, e col coraggio del vecchio che sente e di difendere i cristiani e i diritti di Dio, affrontò Attila, che era un barbaro, crudelissimo, e riuscì, niente di meno, a vincerlo con la sola forza della ragione, non facendolo venire a saccheggiare Roma, bensì a deviare i suoi barbari, i suoi seguaci, e andare verso la Francia, dove fu sconfitto dal generale Ezio. E Attila è uno dei più crudeli, tanto che è rimasto il nome, dice: dove passa il cavallo mio non cresce più erba, cioè distruggevano tutto.
Quali altri papi, oltre questi che abbiamo già sentito, sono etruschi, Salvatore?
Dunque, caro Giacomo, abbiamo nominato Sallino, che per importanza essenziale è il secondo papa dopo San Pietro e che vive dal 65 al 76 dopo Cristo. Egli era etrusco, un etrusco che alcuni dicono di Volterra e può essere benissimo di Cerveteri, perché Cerveteri, cioè Cere, fu una delle prime diocesi della religione cristiana. Andando avanti, abbiamo San Felice, il protettore oggi di Ceri. Perché San Felice è il protettore dei Ceri? Perché, dice il Barogno, ette Cere Gladio Necatus, cioè fu ucciso con la spada a Cere, da non confondersi con Ceri odierna, la quale nel 1297 fu chiamata così Cere Novum per distinguerla da Cere Vetus, cioè Cerveteri. Un altro papa etrusco fu Sant'Eutichiano, che visse e pontificò dal 275 al 283 e che la storia dice nativo di Luni, cioè praticamente quella oggi chiamiamo La Spezia. Altro papa, l'abbiamo nominato il Grande, e fu chiamato appunto Magno, San Leone, che fermò Attila, uno dei barbari più crudeli e devastatori che abbia conosciuto la storia, e che egli fermò con la sua devozione al Cristo e salvò l'Italia e specialmente Roma dalla distruzione. Abbiamo ancora altri papi: Sabiniano dal 604 al 606, San Martino I 469-655 di Todi, la patria di Jacopone da Todi, il compositore poeta dello Stabat Mater. Poi abbiamo ancora Formoso, il celebre papa Formoso, che fu vescovo di Porto, Nicolò II 1059-1061 di Siena, Gregorio VII di Soana, cioè di Siena, Pasquale II di Bleda, cioè San Giovanni di Bieda, che sarebbe Viterba, vicino a Viterbo, Celestino II toscano, Alessandro III di Siena, Lucio III di Lucca, Celestino III Orsini, eccetera, eccetera. Innocenzo VIII, della famiglia Cibo, della cui possessione di Cerveteri lo ricorda una lapide che sta sui bastioni della Boccetta. Fino Al grande papa, poi, Gregorio IX, che diede nel 1297 la dominazione a Cerveteri di Cerevetus e a Ceri Cerenovum. E lasciamo perdere questo, che aggiorneremo meglio un'altra volta, leggendo l'importanza che aveva la religione per gli Etruschi, soprattutto di Cere. Come l'osservanza del culto divino è cagione della grandezza degli stati, il dispregio del culto divino è cagione della loro rovina. La storia antica e moderna prova quanto sia vera questa osservazione del Machiavelli anche rispetto agli Etruschi che, da religiosissimi e potenti che erano, abbandonata che ebbero la primitiva religione, caddero sotto la dominazione romana. Riporta un'antica epigrafe latina che, avendo i Galli assalito il Campidoglio, le vestali, le cose sacre e dei sacerdoti romani, trovarono rifugio in Cere, dove ebbero protezione e grandi onori, perché cultori di quella religione che gli Etruschi profondamente sentivano. Anzi, secondo la tradizione, sembra che il complesso di riti religiosi, cioè Munia, abbiano avuto in seguito il nome di cerimonia da Cere, cioè ceremonia, cioè doni di Cere. Si legge in Cicerone che le pratiche religiose erano tanto fiorenti presso i Ceriti che i Romani inviavano a Cere i figli dei più illustri cittadini per esservi istruiti nella religione. La tomba Regolini-Galassi, scoperta nel 1836 e che sorge al bivio di Bracciano a destra tra i confini della proprietà Giulimondi e Piergentili, e oggi al Museo Vaticano, è il monumento storico religioso più interessante dell'antichità, e le suppellettili ivi trovate sono il compendio allegorico dei riti religiosi di Agilacere. Tra l'altro vi sono 12 spiedi, simbolo delle 12 città etrusche confederate: Cere, Cortona, Chiusi, Arezzo, Perugia, Falernia, Tarquinia, Vulci, Volterra, Volsigno, Vitulogno e Veglio, che sarebbero serviti, questi spiedi, per l'offerta del sacrificio comuni ai magistrati supremi delle 12 città o lucumoni, che significa, secondo alcuni, sacerdoti della luce. Questi sacrifici venivano offerti alla divinità protettrice delle città-stato etrusche. L'alleanza tra le 12 città era più religiosa che politico-militare, e siccome la religione non veniva aiutata come accadde, è la madre della giustizia, quando una delle 12 lucumonie, cioè delle 12 città, dichiarava guerra ingiustamente, non veniva aiutata, come accadde quando Veglio guerreggiò contro Roma e fu distrutta. La religione era la base del patriottismo ed esigeva l'unione tra i cittadini, assoluta obbedienza ai capi e, in caso di necessità, l'immolazione della vita per la patria. Per molti storici, antichi e moderni, gli Etruschi avevano le stesse credenze dei popoli orientali, specie dei persiani, oggigiorno chiamato Iran, la Persia, ma la loro fede escludeva le crudeltà di sacrifici umani praticati da quelle religioni. Dalla suppellettile trovata nella tomba dei Regolini-Galassi si può dedurre che in Agilacere si conoscessero le primitive dottrine dell'anno magno, del grande anno, raccolte nei libri del Zendavesta e di Zoroastro. Si credeva, cioè, in un essere supremo, creatore dell'universo, nello spazio di 12.000 anni. Nei primi 6.000 anni avrebbe creato, nel primo millesimo, il cielo e la terra, nel secondo millennio il firmamento, nel terzo il mare e le acque, nel quarto le piante, nel quinto gli animali e nel sesto l'uomo, simile al racconto della Genesi biblica, cioè della Sacra Scrittura. Dalla constatazione del bene e del male, gli Etruschi ammettevano due principi opposti e che essi raffiguravano con animali reali o fantastici, detti geni buoni o cattivi, che vediamo scolpiti a rilievo o dipinti sui vasi o sopra i goccetti etruschi. Ecco il perché delle numerosissime immagini sui vasi e tombe degli animali buoni, quali il cervo, il toro, il leone, l'unicorno, il cavallo alato, l'ariete e la sfinge, in lotta contro quelli cattivi, serpenti, grifoni e mostri. Il primo ad insegnare agli etruschi il culto divino fu il leggendario Tacete, fanciullo prodigio con la sapienza dei capelli bianchi di un vecchio, che nacque da un solco tracciato da Tarconte mentre arava in territorio di Tarquinia. Riferisce Seneca che il culto principale in Cere dovette essere quello verso un dio ottimo massimo, cioè Giove, creatore degli altri dei, semidei, uomini e cose. Tito Livio ricorda a proposito che nel 544 a.C. un'aquila volò nel tempio di Giove in Cere. Come hanno dimostrato gli scavi archeologici eseguiti a Santa Severa, l'antica Pirgi etrusca, dove vi era un grandioso tempio dedicato forse a Giunone, venerata dalle etrusche col nome di Leucotea o Dea Matuta, i nostri avi erano molto devoti e generosi con le divinità. Difatti, le ricchezze contenute in questo tempio erano immense, tanto che Dionigi, tiranno di Siracusa, dopo averle depredate, se ne valse per allestire una potente flotta nella guerra contro i cartaginesi. Dai nomi incisi o scritti sui vasi, lapidi, eccetera, si conoscono queste divinità dal nome prettamente etrusco: Tigna, cioè Giove, Turan, Venere, Fufruns, Libero, Turm, Mercurio, Seclans, Vulcano, Esan, Aurora, Caua, Sole, Ted, Luna, Culsa, Giano, Bifronte e Voltunna, che Varrone scrive essere stato il patrono della Confederazione Etrusca, e nel 265 a.C. la sua statua, dopo la distruzione di Volsigno, cioè di Bolsena, fu trasportata a Roma e situata nel malfamato Vicus Etruscus nel Foro Romano. Divinità etrusche con nome identico a quello dei greci e romani sono Memba, cioè Minerva, Uni, Giunone, Maris, Marte, Latua, Latona, Apulo, Apollo, Neddun, Nettuno, Satores, Saturno, Selvan, Silvano, Ercole. La ragione umana, dice San Tommaso di Aquino, detta all'uomo di sottoporsi a qualche essere supremo a causa della deficienza che conosce in se stesso e per cui sente il bisogno di essere aiutato da quell'essere superiore che tutti chiamano Dio. Oltre a questo Dio supremo, gli Etruschi ammettevano una divinità per ogni fenomeno naturale, sia astronomico, sole, stelle, pianeti, sia meteorico, tuono, lampo, fulmine, sia vegetale, nascita e crescita delle piante, sia animale, animali incarnati, incarnanti il male o il bene, sia umano, virtù generativa e morte. Tra le riti religiose degli Etruschi, il principale, tramandato poi ai Romani, fu quello della ruspicina, cioè l'arte di conoscere il futuro attraverso l'esame delle viscere della vittime sacrificate, dalle quali ancora palpitanti si estraeva il fegato, e se questo era grasso e di colore naturale, il presagio era favorevole; contrario, se il fegato risultava malato, fegato bronzo conservato a Piacenza, con scritti sopra i nomi di 40 divinità. Nella storia dei popoli, dice Napoleone, balza evidente la loro rovina dal momento in cui essi abbandonano la pratica religiosa. Perché un popolo senza religione, dice sempre Napoleone, che non era uno stincone santo, è come una nave senza bussola, sempre agitato, sempre tormentato dall'urto delle passioni più violente che lo trascinano infallibilmente alla distruzione. Così avvenne per gli Etruschi, quando alla primitiva semplicità di vita, castigatezza di costumi e religioso fervore subentrò il lusso, il lascivio fasto delle mense adorni di vasellame, dove spiccavano figure sconce e le immagini più laide della vita. Per intramezzare la monotonia del racconto storico e ciò che riguarda la storia dei papi, di Etruschi, eccetera, dato che oggi c'è tanta libertà e l'abbandono della religione è quasi manifesta, leggiamo appunto ciò che diceva Platone circa 2400 anni fa a proposito della troppa libertà che si lascia soprattutto ai giovani. La libertà, dice Platone, malintesa genera la tirannia. Quando un popolo, divorato dalla sete di libertà, si trova ad avere a capo dei coppieri che gliene versano quanta ne vuole, fino ad obbligarlo, accade allora che se i governanti resistono alla richiesta dei sempre più esigenti sudditi, sono dichiarati tiranni. E avviene pure che chi si mostra disciplinato nei confronti dei superiori è definito un uomo senza carattere, un servo, che il padre, impaurito, finisce per trattare il figlio come suo pari e non è più rispettato, che il maestro non osa più rimproverare gli alunni e costoro si fanno beffe di lui, che i giovani pretendono gli stessi diritti dei vecchi e questi, per non parere troppo severi, danno ragione ai giovani. In questo clima di libertà, nel nome della medesima, non vi è più riguardo né rispetto per nessuno. A causa di tali licenze nasce e si sviluppa una mala pianta, la tirannia, prodotta da una librettina democrazia che ubriaca, barracolla e cade per la via. Ecco il perché di questa poesia. La storia si ripete. Non bisogna adesso dire che oggigiorno i giovani siano più cattivi di quando eravamo giovani noi, per carità, è che hanno troppe occasioni e troppe libertà consentite purtroppo anche a chi non dovrebbe consentire. Dice, come abbiamo inteso, il grande filosofo Platone, tra Socrate e Aristotele seduto, con una predica che sembra di stagione, se ben 2400 anni ci è avvenuto, quando un popolo di libertà assetato si trova avere a capo dei coppieri, cioè dei governanti, di partiti, di qui sindacati come potrebbero essere oggi, eccetera, che bere gli versa per di fiato finché ubriaco non ha più pensieri, succede che i coppieri sarebbero stati quelli che versavano ai signori nelle mense il vino. O governante, insieme con il popolo libertino, caschino ubriachi tutti quanti e più non abbia il becco di un quattrino. A questo punto, per salvare l'onore, sbuca fuori il tiranno o dittatore, che, messa in gabbia la democrazia, usa la frusta senza economia. Ma se la tirannia è mala pianta, per tanta gente è una mano santa, che doma ogni popolo cretino che confonde libertà con libertino. Gli esempi nella storia sono tanti e dovrebbero insegnare a tutti quanti che ad uccello ingordo crepa il gozzo e più si beve e più si asciuga il pozzo. Il porco sazio, il trocco butta via, così il lassismo la democrazia. E qui l'antico detto ignora male: quando il padre va sempre carnevale, tocca ai figli poi quaresima fare, cioè far penitenza nel mangiare. Ciò da millenni predica Platone, ma chi alle sue parole presta attenzione? I più incoscienti e mai sazi coppieri, quali sono? I sindacati, oggi come ieri e l'altro ieri, scioperar fanno sempre a più non posso, e l'ubriaco casca dentro il posto, dove, smaltita la sbornia, si ridesta con bocca amara e con il mal di testa. Se arriva un galantomo più avveduto che stringe i freni non è più creduto, e invece di tenerselo da conto lo chiamano fascista oppure tonto,
chi poi si mostra assai disciplinato, per fesso, è preso e viene coglionato. Se poi paga le tasse con coscienza, lo chiamano con decenza.